Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Per iniziare il mese di febbraio abbiamo pensato di offrirvi un biglietto di ritorno in Gran Bretagna, a poco più di un mese di distanza dalla separazione definitiva di Londra dall'Unione Europea, e lo abbiamo combinato con una puntata dedicata alle opportunità per gli ingegneri del software, professione che a livello globale, grazie anche a una digitalizzazione sempre più spinta e diffusa, sta offrendo un numero crescente di opportunità. Se il vostro obiettivo è lavorare all'estero come software engineers, non perdetevi per nessun motivo la prossima mezz'ora su Radio 24. Prima puntata del mese, come spesso avviene, abbiamo un tris di ospiti che conoscete molto bene a regalarvi consigli utili. Cominceremo con Federico Fabiani e le sue segnalazioni imprescindibili di lavori e tirocini nel mondo. A seguire tutti i trend professionali del momento a livello internazionale con Alessio Romeo. E per chi volesse invece portare la sua idea di impresa oltre confine, beh, ci sarà Mario Gastaldi a fornirvi le dritte utili. Per cominciare però torniamo a Londra e lo faremo come sempre tra pochissimi minuti.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana arriva dalla Finlandia, qualcuno tra voi forse ne avrà già sentito parlare, dove a fine 2020 l'Helsinki Business Hub, agenzia per lo sviluppo della capitale finlandese, ha lanciato la call per attrarre cervelli nel settore high-tech da tutto il mondo, offrendo 15 posti per un periodo di 3 mesi con alloggio, spazio di lavoro, asilo e scuola per i figli pagati. Insomma, quasi tutto offerto. Hanno risposto in oltre 5.000 persone, il programma è stato battezzato 90 Days Fin. Al di là del bando in sé, scaduto a dicembre, per tutti coloro i quali desiderassero maggiori informazioni sulle opportunità offerte a Helsinki, vi lasciamo il sito di riferimento www.helsinkibusinesshub.fi.
Toolbox.
E torna oggi a farci compagnia Toolbox, il portale Scambi Europei. Ogni 2 settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo dall'Austria, dove il Centro Europeo di Lingue Moderne offre stage nei propri uffici della città di Graz. Il Centro Europeo di Lingue Moderne è la struttura del Consiglio d'Europa che ha il compito di promuovere e incentivare politiche e approcci innovativi nell'apprendimento e nell'insegnamento delle lingue. Attualmente il centro accoglie dei tirocinanti da inserire in una delle 4 aree specialistiche della struttura, che sono la gestione del sito web, la logistica, la comunicazione e l'amministrazione. La durata dello stage è di 6 mesi e tra i requisiti c'è quello di possedere una laurea triennale e avere un'ottima conoscenza di inglese e francese. È prevista una sovvenzione mensile di circa 700 euro ed una copertura assicurativa. La scadenza per candidarsi è il 28 febbraio. Rimaniamo in ambito europeo, ma con un'offerta che viene dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha pubblicato il nuovo bando 2021-2022 per lavorare come assistenti di lingua italiana all'estero. In particolare, questa offerta è riservata a studenti che vogliono avere un'esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana, in maniera tale da affiancare i docenti già in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero. Le posizioni aperte sono in istituti che si trovano in Austria, Francia, Belgio, Spagna, Germania, Irlanda e Regno Unito. E la durata del progetto è di 8 mesi per 12 ore settimanali di lavoro. I requisiti principali sono avere meno di 30 anni ed aver conseguito una laurea specialistica o magistrale. Il compenso è variabile a seconda del paese di destinazione e la scadenza per la candidatura è il 19 febbraio. Rimaniamo nell'ambito delle istituzioni europee, ma ci spostiamo fuori dal continente, perché le delegazioni dell'Unione Europea nel mondo offrono degli stage all'interno delle loro sedi. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani di acquisire un'esperienza pratica sul lavoro appunto delle delegazioni e una maggiore comprensione del loro ruolo all'interno delle politiche estere dell'Unione Europea. Vengono offerte 2 diverse tipologie di tirocinio, uno retribuito per coloro che hanno già conseguito una laurea universitaria ed un altro non retribuito per gli studenti che si trovano al terzo, al quarto o al quinto anno di studio presso un'università o un altro istituto di istruzione superiore. È richiesta inoltre la conoscenza dell'inglese o del francese e anche la conoscenza della lingua ufficiale del paese ospitante. Le scadenze per le candidature e le condizioni economiche variano in base al paese di destinazione e le trovate sul nostro sito. Ci spostiamo infine in Giappone con le nuove borse di studio del programma Vulcanus, che è un programma di stage nato nel 1997 con lo scopo di formare giovani europei da inserire in aziende nipponiche. Il bando offre l'opportunità a studenti europei di materie tecniche e scientifiche di trascorrere un anno in Giappone, così strutturato: una settimana di seminario sul Giappone, 4 mesi di corsi intensivi di giapponese e 8 mesi di stage in un'azienda. È rivolto appunto a studenti di facoltà tecniche o scientifiche quali ingegneria, informatica, chimica, biotecnologia, fisica, matematica, eccetera, che siano almeno al quarto anno di studi. È prevista una borsa di studio di circa 1.500 euro per coprire le spese di viaggio, mentre l'alloggio è fornito direttamente dall'azienda ospitante. La scadenza per le candidature è il 10 febbraio.
Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
Il testimone.
Il testimone della settimana è un software engineer di 30 anni che ha stabilito la propria base operativa a Londra dopo esperienze tra Stati Uniti e Singapore. Francesco oggi è in onda con noi con l'obiettivo di aiutarvi su ben due fronti: le opportunità in Gran Bretagna dopo Brexit e quelle a livello globale per aspiranti ingegneri del software. Buon pomeriggio, Francesco Zoffoli.
Salve, ciao a tutti.
Laurea specialistica in ingegneria informatica al Politecnico di Milano, hai varcato i confini italiani già durante gli studi con uno scambio negli Stati Uniti per un semestre. Quanto quell'esperienza ha segnato la tua carriera successiva, imprimendone una svolta realmente internazionale?
Beh, penso sia molto normale quando ci si trasferisce all'estero avere magari qualche timore e incertezza. Per me è stato un trampolino di lancio che mi ha fatto vedere questi timori come essere infondati. E inoltre pensavo inizialmente che la preparazione data dalle università italiane non fosse all'altezza di quelle americane. In realtà mi sono ricreduto vedendo che abbiamo un'ottima preparazione, siamo molto competitivi anche in ambito internazionale.
Perché la tesi di laurea alla National University of Singapore? Quale valore aggiunto ha portato alla conclusione del tuo percorso formativo?
E la tesi era una collaborazione fra il mio relatore al Politecnico e un professore all'Università di Singapore. Là c'erano altri studenti che lavoravano a un argomento vicino al mio, per cui ha avuto senso perché potevamo aiutarci a vicenda. L'ambiente per me è stato molto stimolante, ho conosciuto persone che venivano da tutto il mondo, quindi ha normalizzato l'idea di avere una carriera all'estero.
E conclusi gli studi ti sei spostato a Londra, dove si è poi sviluppata la tua carriera partendo da Bloomberg e arrivando fino a Facebook. Ci racconti rapidamente come si è dipanata la tua storia professionale e di cosa ti occupi adesso?
Io ho incontrato Bloomberg a una job fair organizzata dall'università a Milano. E una volta iniziato, i primi 3 mesi sono stati di training e poi mi sono unito al mio team, dove ho lavorato per 3 anni a dei sistemi di collaborazione all'interno del terminal di Bloomberg. Inizio 2020, proprio quando la pandemia era ancora agli esordi, e ho iniziato la mia nuova esperienza a Facebook. Qui lavoro all'Alerting Manager, è il sistema di monitoraggio dei problemi all'interno di Facebook, WhatsApp e Instagram. Lo scopo è avvertire gli sviluppatori quando qualcosa non sta funzionando, in modo che vengano avvertiti e li risolvano prima che gli utenti ne risentano.
Arriviamo ai tuoi consigli per trovare lavoro oltre manica. Come preparare innanzitutto il curriculum?
Direi assolutamente di farlo breve, 2 pagine al massimo. Poi molti siti permettono di caricare quella che viene chiamata una cover letter. Io consiglio di farlo solamente se c'è una qualche competenza da sottolineare particolarmente adatta al ruolo, se no non vale la pena perdere il tempo. L'altra cosa da tenere a mente sono le differenze culturali. Per esempio, fuori dall'Italia non tutti sanno che il voto massimo è 110, quindi bisogna mettere nel curriculum anche queste cose.
Ovviamente l'inglese bisogna saperlo molto bene per lavorare in Gran Bretagna, giusto?
E in realtà il livello di inglese da sapere è quello conversazionale, l'importante è capirsi. E la pronuncia invece non viene valutata molto. D'altro canto però sicuramente bisogna stare attenti a non avere errori grammaticali nel curriculum che non sono ben visti.
Allora, come tecnicamente cercare lavoro nel settore dell'ingegneria informatica oltre manica? Hai dei siti da consigliare innanzitutto o è meglio rivolgersi direttamente ai potenziali datori di lavoro?
LinkedIn rimane un ottimo punto di riferimento e tutte le aziende hanno un sito a cui si può applicare direttamente, ma non c'è una grossa differenza tra farlo lì e farlo su LinkedIn.
E perché un tirocinio, secondo te, può rappresentare una chiave d'ingresso interessante nel mondo del lavoro britannico?
È un ottimo modo, soprattutto per gli studenti al quale è rivolto, per vedere come funzionano le cose in un'azienda e spesso ricevono anche un'offerta di lavoro al termine. L'altra cosa positiva è che in Inghilterra è pagato, nelle grandi aziende anche molto bene, e per cui questo semplifica molto anche farlo per uno studente che deve trasferirsi all'estero.
Vedi molto attivo il panorama tech oltremanica in termini di assunzioni, dove guardare soprattutto per farsi un'idea?
Sì, l'ambito tech è rimasto sempre molto attivo anche durante il Covid. Le aziende sono praticamente sempre in cerca di personale qualificato. Il mio consiglio è di guardare su LinkedIn perché è una piattaforma molto utilizzata per le offerte di lavoro in questo ambito.
E che tipo di contratti e salari sono offerti nel tuo settore in Gran Bretagna, Francesco? Sono soprattutto sufficienti a coprire i requisiti minimi per ottenere il visto? Adesso serve il visto, non dimentichiamolo.
E lo standard è un contratto indeterminato che può essere recesso da entrambe le parti, con un paio di mesi di preavviso. I salari tipicamente variano fra i 40 e i 100.000 pound lordi l'anno, ma possono salire anche di molto per chi ha competenze specifiche. Ci sono un paio di siti dove si possono controllare queste cose. Uno è levels.fyi e l'altro è Glassdoor. Le compagnie sponsorizzano i siti e i salari tipicamente sono abbondantemente sopra i requisiti minimi.
Bene, e quanto Brexit, arriviamo a un punto importante, ha complicato le procedure per venire a lavorare oltre Manica? Quale atmosfera respiri adesso tra i nostri expat?
Per le procedure non conosco i dettagli, però le aziende sono abituate ad assumere persone fuori dall'Unione Europea, quindi non credo ci saranno problemi ad adattarsi a questa nuova situazione. E l'atmosfera nell'ultimo anno è stata dominata dall'ambito Covid, quindi è un po' difficile dirlo, ma sicuramente prima di questo aspetto non era cambiato molto e Londra è rimasta molto internazionale. C'è da dire però che nei prossimi anni questo potrebbe cambiare.
Consigli pratici, quale contratto consigli di firmare per l'affitto a Londra?
Per Londra i contratti tipicamente sono molto brevi, anche comune muoversi, trasferirsi più di una volta l'anno. Quindi io consiglierei un contratto breve di 6 mesi, mentre ci si ambienta la città e si capisce dove si vuole vivere.
E dove cercare casa a Londra? Hai delle zone da consigliare?
Dipende molto da persona a persona. Io direi l'unica cosa a cui stare attenti è che anche vivendo in zone centrali è facile essere a un'ora di distanza da lavoro. Quindi quando cercate assicuratevi di controllare sulle app quanto tempo ci vuole da una zona all'altra. I giovani tendono a essere più verso est-sud London, mentre le famiglie verso ovest, ma questa è una generalizzazione.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Francesco Zoffoli, ingegnere del software di 30 anni, al lavoro nella sede britannica di una delle maggiori multinazionali statunitensi del settore tech. Con Francesco, che può vantare tra le altre cose un periodo di studio a Singapore, stiamo disegnando una guida pratica radiofonica tra le offerte del settore tecnologico nel Regno Unito post-Brexit. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
Abbiamo parlato di Brexit dal punto di vista del lavoro, ma dal punto di vista burocratico la vita in Inghilterra è complicata se sei un expat.
Secondo me è estremamente semplice. Ci sono i siti del governo che hanno dettagliate informazioni, le regole sono semplici, con esempi e si può fare tutto al telefono o da internet. Io non ho mai avuto nessun tipo di problema.
Ci raggiunge ora in linea Francesco Paduano, Engineering Manager al lavoro in California. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Sergio.
Anche tu hai studiato ingegneria informatica, dopodiché ti sei trasferito a Chicago per un master e da lì poi si è dipanata la tua carriera che ti ha portato fino a San Francisco. Di cosa ti occupi?
Come hai detto tu, Sergio, sono Engineering Manager. Il mio team a Dropbox, l'azienda di cloud storage, si occupa di migliorare l'interfaccia utente, la user experience a Dropbox.
Con te, Francesco, allarghiamo lo sguardo agli Stati Uniti. Rimaniamo dunque in ambito anglosassone, ma cambiando continente, perché studiare oltreoceano può rappresentare una porta d'accesso privilegiata per lavorarvi successivamente?
Beh, prima di tutto per il visto. Trasferirsi in America ha sicuramente il vincolo del visto che è non l'abbiamo ovviamente per altri paesi europei. Giusto adesso stavamo parlando della situazione in Gran Bretagna, come si è resa più difficile per la Brexit. In America, per avere un visto, ci sono un po' di possibilità, ma di sicuro la maniera più semplice è ottenere un titolo di studio, il che ti permette di stare fino a 3 anni come lavoratore se sei nel campo del tech.
E come cercare opportunità, Francesco, nel settore tech informatico negli Stati Uniti, in Silicon Valley? Hai dei siti da consigliare?
Beh, ci sono diverse maniere che qualcuno può imbarcarsi per trovare lavoro in America. Sicuramente comincerei a guardarsi attorno con il proprio network. Ogni tanto non ci dimentichiamo dei nostri professori universitari che anche qui in Italia hanno molte volte contatti di aziende all'estero. Dopodiché direi di cominciare a guardare, se si è interessati all'ambiente delle start-up, comincerei a guardare siti come Crunchbase e AngelList, che sono delle ottime risorse che utilizzo per vedere quali start-up stanno diventando hot e stanno assumendo nel periodo o hanno appena raccolto ingenti fondi di investimenti, quindi rendendo le aziende più disponibili per assumere persone.
Francesco, quanto la pandemia sta cambiando le opportunità? Magari consentendo di cominciare con un tirocinio da remoto dall'Italia per poi trasferirsi solo dopo negli Stati Uniti con un contratto. Vedi tutto questo fattibile? Vedi un'evoluzione in corso?
Beh, assolutamente. Il 2020 è stato sicuramente un evento che ha cambiato come le aziende stanno pensando di assumere le persone. E ho visto anche nella prima persona, la mia azienda, Dropbox, ha cambiato le politiche d'assunzione e si è mostrata molto più aperta e interessata ad assumere, almeno inizialmente, persone all'estero in aree geografiche che non erano osservate inizialmente. Quindi una delle nuove trend che si potrebbero instaurare è appunto a cominciare a lavorare come contractor, quindi part-time, o come intern, come stagista per aziende americane dalla comunità di casa, e solo quando si è concluso con successo un periodo lavorativo si può discutere col datore di lavoro di una possibile rilocazione negli Stati Uniti.
Questo è molto 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 interessante, perché ci sta aprendo nuovi orizzonti, vi sta aprendo, voi giovani ascoltatori, nuovi orizzonti. Un'ultima domanda per Francesco Paduano: perché consideri un'esperienza negli Stati Uniti fondamentale se si è giovani?
Direi che una delle cose che forse i nostri ascoltatori sono più interessati è sicuramente la spinta che può dare sulla tua carriera. Questi ambienti internazionali, soprattutto in grandi città come San Francisco, New York, sono estremamente giovani, e che permette a persone giovani come noi di poter fare carriera senza dover subire discriminazioni per quanto riguarda la nostra giovane età. Un'altra cosa che vorrei dire è questi ambienti internazionali sono sicuramente dei magneti, delle attrazioni per persone che stanno cercando delle opportunità migliori e vengono da tutto il mondo per cercare di seguire le proprie passioni. Quindi sicuramente ti troverai in un ambiente che ha molti più stimoli, molto più interessante e molto più propenso a aprirti nuove possibilità.
Grazie a Francesco Paduano, in bocca al lupo per il tuo lavoro, e torniamo da Francesco Zoffoli con la nostra domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Beh, il mio consiglio sarebbe: manda il curriculum e fai colloqui. Non è mai stato così semplice al momento col Covid, visto che praticamente tutti i colloqui vengono fatti da remoto, e una volta ricevuta un'offerta si può valutare la situazione e decidere se si vuole procedere. Le aziende sono molto flessibili con le date d'inizio e si può iniziare anche vari mesi dopo che si è firmato il contratto, per cui c'è tutto il tempo di pianificare per questa evenienza. Aiutano molto anche nel trasferimento, sia in maniera monetaria ma anche con convenzioni e con aziende di trasloco internazionale, quindi anche questo è gestito tutto semplicemente dalle aziende. E come ultima cosa, e se mentre si è all'estero si capisce che non è l'esperienza che fa per sé, e si può sempre tornare, e penso siano esperienze che comunque, come diceva Francesco Paduano, arricchisce, e sicuramente si avrà un network più ricco quando poi si tornerà in Italia.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Ascoltiamo cosa ha da dirci.
In forte cambiamento rispetto agli ultimi anni, che hanno sempre visto le figure tecniche e tecnologiche tra le più promettenti ai fini della carriera professionale, l'ascesa di ruoli incentrati sull'uomo per soddisfare le nuove ed emergenti esigenze emergenze causate dalla pandemia. Lo conferma anche l'ultimo rapporto Jobs on the Rise di LinkedIn, un'edizione speciale del rapporto annuale sui posti di lavoro emergenti, che registra picchi nelle assunzioni di lavoratori in ambito e-commerce in prima linea, professionisti sanitari come pure esperti di diversity inclusion. Il rapporto stilato va a monitorare oltre 15.000 job positions per individuare quelle che sono cresciute rispetto all'anno precedente, per poi raggrupparli in 15 principali trend di carriera. Ed è proprio guardando a queste tendenze che chi cerca un nuovo lavoro e ruolo deve posizionarsi e prepararsi. E allora andiamo a scoprire questi 15 cluster che raggruppano le migliori opportunità di lavoro a livello globale, il loro incremento di crescita, la fascia di stipendio offerta e quali di queste professioni possono essere gestite da remoto o meno. Al primo posto troviamo gli esperti di e-commerce frontline, cresciuti del 73% rispetto all'anno precedente, con un salario medio tra 40 e 55 mila dollari. Posizioni come personal shopper, fulfillment specialist e delivery driver. Questi sono più richiesti dal vivo che dal remoto. Segue esperti in prestiti e mutui, cresciuti del 59%, remunerati tra 45 e 60 mila dollari, con un'elevata possibilità di svolgere il ruolo da remoto. Personale di supporto sanitario, che comprende anche tecnici farmacisti, 34% la crescita, stipendio fino a 105 mila dollari e poca possibilità di remote approach. Business development e sales professional, in crescita del 45% ed in linea al personale sanitario come salario e disponibilità da remoto. Estremamente interessante il cluster di workplace diversity experts, cioè i responsabili assistenti sui temi della diversità e inclusione sul posto di lavoro. Raddoppiano le richieste rispetto all'anno precedente, più in presenza che da remoto, lo svolgimento del ruolo e salari fino a 100.000 dollari. Continuiamo con digital marketing professional quali growth hacker, social media manager, search engine optimization specialist, in crescita del 33%. Infermieri anche in ambito scolastico con una crescita del 30%, professionisti dell'educazione che comprende animatore giovanile, assistente didattico e consulenza educativo, più 20% rispetto all'anno precedente, con ovviamente più presenza che approccio. Rapidamente gli altri 7 cluster: digital content creators, personal and career coaches, specialized engineers, tra cui game developer in forte ascesa, mental health specialist, user experience professional, data scientist e artificial intelligence engineer. Questi ultimi sono i più pagati della lista, con salari che oscillano tra 125 e 150 mila dollari.
Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento di rito è con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. Torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta a Malta. Sentiamo.
Malta, la piccola isola del Mediterraneo, è una delle destinazioni preferite dagli imprenditori globali italiani che vogliono stare a un passo da casa e allo stesso tempo approfittare del sistema giuridico e fiscale avanzato particolarmente favorevole alle aziende nel settore finanziario delle criptovalute. La centralità di Malta ha attratto molti espatriati turisti, creando un tessuto economico legato al turismo che speriamo ritorni ai livelli conosciuti prima dell'epidemia del Covid-19. Visto che Malta è parte dell'Unione Europea, per gli italiani è molto facile acquisire il diritto di vivere nel paese insieme alla residenza fiscale con tutti i vantaggi che ne derivano. E vediamone subito alcuni. Le persone straniere fiscalmente residenti a Malta sono considerate non domicile resident, o in italiano residente non domiciliato. In parole semplici significa che i redditi esteri del residente non domiciliato non sono soggetti a tassazione se non nella misura in cui vengono trasferiti a Malta. Esiste peraltro un'imposta minima di 5.000 euro se i redditi esteri superano i 35.000 euro. I redditi locali invece sono tassati secondo un sistema ad aliquote non particolarmente competitivo. Un residente a Malta poi può gestire una società di diritto maltese attraverso una società estera costituita in una giurisdizione che non tassa i dividendi. La società maltese paga la imposta sui redditi e poi la holding estera riceve il rimborso dei 6/7 secondo il full imputation system tipico di Malta. I dividendi della holding estera possono poi essere trasferiti a Malta senza imposte, poiché sono originati da utili già tassati in origine a Malta. Insomma, in questo modo anche gestire un'attività, un'azienda maltese, permette di avere una tassazione veramente molto ridotta. E questi sono quindi alcuni spunti per voi imprenditori globali sui vantaggi di scegliere Malta come la sede della vostra impresa internazionale.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.